Ciao e benvenuti a questa puntata speciale di The Later Show. Racconteremo sostanzialmente le impressioni, quello che abbiamo visto, quello che ho visto, le persone che ho incontrato allo Yob Forum. Quest'anno l'edizione è stata particolarmente importante, ci sono stati oltre 13.000 visitatori, molto interessanti le plenarie, insomma qualche workshop mi avete visto coinvolto, quindi un evento sicuramente di successo, ma quello che più conta è che l'industria degli investimenti, insomma, che ruota intorno all'advertising su internet, ha raccolto quasi 5 miliardi di euro, 4,84 per l'esattezza, e ha avuto un incremento dell'8%, quindi comunque un incremento molto molto significativo. E insomma, ho raccolto una serie di interviste con dei personaggi importanti che possono raccontarci come funziona questo evento, come sta andando questa industry e perché insomma continua a crescere questo mondo intorno ad internet. La prima intervista è a Carlo Noseda, che in Italia guida lo Yab, e essendo padrone di casa, insomma, volevo farmi raccontare l'evento e che cosa succede.
Allora, dietro questo Yab Forum c'è il titolo, che è Regeneration. Abbiamo scelto questo titolo perché pensiamo che in questo momento noi dell'industria, le persone che ci lavoriamo, abbiamo bisogno davvero di fare un catch up, di aggiornarci, di rinnovarci ogni giorno. Questa mattina in plenaria dicevamo: la tecnologia si aggiorna più velocemente di noi, non possiamo restare indietro. Calabresi ha parlato di velocità. Ecco, dobbiamo prendere un passo, dobbiamo prendere una velocità, ed è una velocità di testa, è una ginnastica mentale. Non dobbiamo mai smettere di imparare, dobbiamo aggiornarci ogni giorno. Abbiamo fatto una battuta prima sul palco con Andrea Sant'Agata: siamo dei perennials. Che cosa significa perennials? Gente curiosa che non smette mai di imparare. Ecco, questa è la cosa più importante di questo Yab Forum, che credo si sintetizzi benissimo nell'agenda, nei 69 workshop che sono stati organizzati dai soci di Yab e che dimostrano come sempre che c'è tanta domanda quanto c'è offerta e viceversa. Ma in realtà i cambi fanno parte del gioco, la tecnologia ci ha abituato nel corso degli ultimi anni a tanti cambiamenti importanti. Pensate all'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, cognitiva, quanto cambierà il nostro modo di lavorare. Quindi non dobbiamo aspettarci, non dobbiamo avere paura di cambiare, però dobbiamo essere pronti a cambiare. Essere pronti a cambiare vuol dire essere allenati a prendere delle decisioni nel breve e soprattutto a farci le domande giuste per evitare che quelle che possono essere decisioni di oggi possano rivelarsi un problema domani. Quindi io non ho mai avuto paura del cambiamento. Yab cambia perché fa parte del suo DNA. Yab è una piattaforma open source dove tutti possono incontrarsi per mettere a fattor comune le proprie conoscenze e le proprie esperienze. E quindi di per sé stiamo cambiando pelle, la cambiamo ogni anno. Quest'anno, tornando anche a quello di cui parlavamo prima, ci sono un sacco di ragazzi a Yab Forum. Lavoriamo tanto con l'università, facciamo molti innesti di giovani perché le new generations, no? Nella parola c'è anche le prossime generazioni, quindi dobbiamo aspettarci anche da loro tantissimo contributo nel disegnare lo Yab del futuro. I nostri eventi servono a portare in vita la missione di Yab, il perché Yab esiste. Yab esiste per contribuire alla diffusione del digitale nel nostro paese. Il vero digital divide non è tecnologico, è culturale. C'è più tecnologia di quella che sappiamo utilizzare.
E dopo Carlo Noseda non potevo che passare a Constantin Karamas, che ha fondato Yab in Europa e che insomma voleva portarci le sue idee intorno al digitale, come sta cambiando.
The digital advertising market in Europe is growing. However, we should note that in Europe, like in most mature markets, the rate of growth has slowed. It is impossible to have markets that grow up 50 or 60% year on year. This happens only in the first years of a new medium. So what we're looking at is slower growth. We did have during the pandemic a bump, but that was unnatural. That was an extraordinary phenomenon, as the pandemic was an extraordinary phenomenon. So we're looking at growth, but at a lower level. So the most interesting thing is to look within that context, which are the markets that are really coming through, that are growing faster than the others. And in that sense, Video is demonstrating very significant rates of growth, and we expect now that with connected TV and all that ecosystem coming forward, this will accelerate. However, perhaps the most impressive growth over the last few months or the last year or so has been retail media, which means retail environments becoming publisher environments, if you like, and hosting brand advertising. Now, this is a structural shift that requires a different mindset and different way of thinking by everyone in the value chain, from advertisers to agencies that need to offer services to the advertisers in that respect, and of course to platforms and publishers. For the moment, everybody is optimistic because most research will tell you that this is new money, or it's money that comes from offline trade marketing budgets. But it may not stay that way forever. So it's very interesting to see how this will play out, and this is one key area to watch. Well, it's interesting. We are entering a new era in terms of identity because of the deprecation of the third-party cookie and so on. What we expect to see is, unsurprisingly, greater emphasis on first-party data. We don't know what forms of, you know, ecosystem-wide identities will become more prevalent, but it's important to stress the first-party cookie, first-party data for publishers and advertisers. Why? Because first-party data are very much related to trust. It has to do with the consumer or the reader being comfortable to share more and more data with the publisher or the brand. So it is crucial to highlight the role of trust in that environment, the trust economy, we say from time to time, as an absolute cornerstone for the new identity ecosystem. Everything that has to do with the metaverse or virtual reality and so on reminds me of a quote I heard almost 30 years ago, because I'm an old man, so I've been around digital since Netscape in 1994. So I don't want to show my age, but there you have it. And one wise man had said a famous line back then, and he said, the digital revolution will take longer to materialize than people think, but its impact will be far bigger than people think. I think the same thing applies with virtual reality, the metaverse, and so on. It is interesting that, for instance, the first actionable case studies that we see are not around virtual reality, but around augmented reality as a first path. Why? Because for augmented reality, you don't need to buy an expensive headset, a mobile phone, and everyone has a mobile phone in their pockets. I come from publishing. My roots are in publishing, and as I was joking about my age earlier, my MBA thesis more than 30 years ago was in newspaper management because there was no internet back then. So I'm very much from the publishing side. So yes, of course, I will stress, highlight, and underline that content is king. Content brings engagement. Content brings attention. Content brings credibility. Content serves society.
I dati sono molto importanti e quindi Denise Ronconi dell'Osservatorio del Politecnico di Milano ci porta quali sono i dati e ce li racconta qui all'Etech Show intorno a questa industria dei contenuti e dell'advertising su internet.
Allora, stiamo vedendo un mercato che è sostanzialmente è in salute, è un mercato che sta andando bene, vediamo sostanzialmente una crescita importante quest'anno, stiamo parlando di una crescita dell'8%, quindi non è una crescita double digit, quindi rispetto al passato sembra un po' più piccola, ma se guardiamo i valori assoluti stiamo parlando di un incremento di circa 370 milioni di euro, quindi l'incremento più alto registrato negli ultimi anni, ad eccezione del 2021 che è stato l'anno del rimbalzo. Quindi un mercato in salute, e questa salute la vediamo anche in quella che è il fatto che crescono tutti gli operatori, non crescono solo i grandi player internazionali, ma cresce l'intero mercato, quindi crescono anche le concessionarie, cresce anche tutta la parte che diciamo più legacy. Vediamo quindi un andamento positivo per l'intera industry, e in particolare perché a trainare un po' tutto il mercato è il formato video. Il video diventa sempre più centrale nelle strategie degli advertiser. Ad oggi il video è il primo formato per raccolta pubblicitaria all'interno dell'internet advertising, ha una quota del 36% e cresce del 13%, quindi cresce ad un tasso più alto rispetto alla media del mercato, quindi è proprio lui che la fa da traino un po', diciamo, al comparto intero.
Allora, il video poi oggi è declinato in mille formati, mille piattaforme, anche questa forse può essere una ricetta?
Certo, il video, diciamo, quello che ho appena detto è il video che riguarda l'internet, quindi il video online. In realtà c'è anche tutto quello che è il mondo della TV 2.0. Quando parliamo di TV 2.0 noi andiamo a guardare come osservatorio internet media quello che è il device televisivo, quindi andiamo a vedere la TV connessa. Qui in realtà abbiamo due mondi che entrano in gioco, il mondo televisivo e il mondo digital. Questi due mondi danno quindi una vista trasversale dell'intero mercato. Ad esempio abbiamo tutta la parte che riguarda la raccolta pubblicitaria all'interno di quelli che sono i formati di HBBTV o di lineare, quindi tutta la parte di sostituzione degli spot targetizzati. Per noi non sono dentro nel video digital, ma sono dentro la raccolta televisiva. Abbiamo poi tutta la parte di applicazioni su Connect TV, questo invece per noi è all'interno del digital, quindi dentro quel 36% che dicevo prima, e poi c'è tutto il mondo invece che riguarda anche la parte dei formati di device manufacturer, quindi dei produttori di televisione che inseriscono alcuni formati pubblicitari nei menu di navigazione, che per noi sono dentro la raccolta televisiva. Ecco, diciamo che quindi il video ormai è qualcosa a 360 gradi. Questo mercato, che per noi è la TV 2.0, vale 462 milioni di euro ed è in crescita del 28%, quindi una crescita importante rispetto al 2022. Però il video non si ferma ormai solo alla TV 2.0. Dicevo prima, video online, quindi c'è tutta la parte anche di video all'interno dei mobile. Ormai sempre più il consumatore fruisce di alcuni contenuti televisivi in mobilità, quindi nel device mobile, quindi la TV diventa il cellulare. E poi c'è anche tutta la parte, ad esempio, di quelle che sono la TV in esterna. Pensiamo ad esempio al mondo della GoTV, quindi la fruizione di alcuni contenuti televisivi in un contesto che non è il contesto abituale di casa. Ormai il video ormai invade, diciamo, tutta la vita e tutto il percorso di quello che è il consumatore, e sempre più quindi diventa importante a livello di advertiser una pianificazione a 360 gradi. Ormai si parla di video strategy, quindi non solo video online, ma video a 360 gradi.
E poi è arrivata l'intelligenza artificiale, no? Che ha cambiato un po' le regole, no? Perché poi vediamo le piattaforme più grandi, no? Facebook e Google iniziano a integrare, no? Lato advertising in intelligenza artificiale, no? Questo è un grande cambiamento.
Sì, diciamo che in realtà bisogna far chiarezza quando parliamo di intelligenza artificiale, perché in realtà l'intelligenza artificiale è da anni che c'è nel settore, con diverse applicazioni, ci sono diverse tecnologie di intelligenza artificiale. Ad esempio, per parecchi anni si parla di tutto quello che è il mondo che riguarda il programmatic advertising, comunque sfrutta l'intelligenza artificiale, sfrutta tecnologie di machine learning, sfrutta tecnologie di intelligent data processing. Quindi diciamo che nel mondo della pianificazione, del targeting, della misurazione sono anni che l'intelligenza artificiale ha cambiato un po' le carte in tavola. Adesso, nell'ultimo anno, si sta sempre più parlando di intelligenza artificiale in realtà applicata alla generazione di contenuti, quindi un cambiamento proprio anche nel pensiero creativo e nella ristrutturazione di quelle che sono le campagne pubblicitarie. Ecco, io ad esempio nella presentazione che ho trasmesso oggi allo Yahoo Forum ho creato le mie immagini sfruttando l'intelligenza artificiale, perché ti permette di lavorare andando a creare delle immagini sempre più personalizzate, ottimizzate in funzione di quelle che sono le esigenze. C'è da dire che però c'è un tema anche importante che riguarda le competenze, perché è vero che l'intelligenza artificiale aiuta, favorisce, diciamo, quello che è il percorso creativo, ma servono anche delle competenze che effettivamente facciano fare all'intelligenza artificiale quello che si vuole. E quindi questo cambia un po', diciamo, anche le figure all'interno delle organizzazioni. Se per anni si è parlato, diciamo, di data analyst all'interno delle aziende, ecco, adesso forse cambia un attimo la figura e servono più magari delle figure non solo di data analyst, ma anche delle figure che sappiano sempre più dare delle trasmettere in maniera concreta quelle che sono le esigenze del business.
Uno degli ospiti di rilievo è stato Alex Burniakov, che è vice ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina, e volevo un po' capire, farmi raccontare quali sono le sue sensazioni e perché è così importante il digitale nel suo paese. Ovviamente intervista in inglese per chi ha il video sottotitolata in italiano.
And what we do as a ministry in terms of turning country into digital state, it's so much in priority because at some point even political forces realize that we won't be able to fight corruption without removing human factor. I think that if we just change people and leaving the procedures this in the same way, it's going to change nothing. So for Ukraine, digital means is turning country from ex-Soviet Union, corrupted, non-human centered country into fully transparent European country that respect human beings, its citizens, and I don't think there's other way. Evidence that even our president Zelensky, he said that he sees the only way to fight corruption is to remove people from this chain of making decision or a procedure. So this is why Minister of Digital Transformation is also Vice Prime Minister, because we recognize this is so important to have digital to be everywhere. And this is why we have Chief Digital Transformation Officer in every minister, in the rank of Deputy Minister, in every minister, in every big government institution has Digital Transformation Officer. And we have a special department in the ministry that coordinate everyone, because we finally realized a couple of years ago, unfortunately, not 20 years ago, that this is what's going to turn this country into something new. Otherwise, we're just going to go circles. A new government come, new people appoint, then they screw up. Then new government come, they screw up. So now we see that how with DIA, with our 20 million downloads, how people started to be less afraid of digital technology. They increase their digital skills. They get used to that government could be digital. War kind of helped, because with all these digital services that we introduced, they don't have physically to go somewhere, and they feel more safe, because if you gather in groups in some place during the war, it's a chance that you can be hit by a Russian rocket, and they actually looking for such places to send the rocket where massive amount of people is gathering. So digital means safe also for Ukrainians today. So not just corruption, not just turning into country, but also safety, also ability to stay united as a nation. So I think that's what it means to us, and it really means a lot from those perspective. Well, it's hard to say, and I'm 100% agreed this is the path. That's not just project that you started and you finish it and then you can go to rest. No, we see a lot of struggle, a lot of people that still they for some reason they don't want to those changes, and even versus change, you have to spend a couple of years before this change became so natural. So everybody thinks how we used to live without that. So we
we definitely building a system. When we as a government employees will be out and new people come, but we want those changes to sustain. And to do so, we thought that the major component is not to put this in the law or the constitution, but to make it so easy to use, so attractive, so people don't want to, after we leave or the political situation change, I think that people have to say to every new political government that you have to continue this course because I like it. Because as a citizen, I like more to pay taxes online rather than go to tax authorities. Because I want to open business online rather than going with, I want to receive construction permit from my app, but not go through corrupted procedures and look for people that can help me do that. So many examples of this, when we show people that this could be done far, far easily, help us to sustain those changes and keep this course even after new president, new government, new parliament. We started to build this digital government, digital country in order to give people what they really gonna like. We thought that we have to come up with a concept what we call mobile first, because today the phone is kind of our alter ego and phone, and everyone is carrying a phone. So if you do government services and you do them in a way that on their laptops or they're in computers or they're on some terminals, you're going to fail because people aren't going to use it. People want, they have a phone in their pocket, and they when we started to implement this, using this concept mobile first, really helped to get through to the people. So I think every government should think about it, that it doing not for themselves but for people, and what people want and what the trends are, this is where you have to go. And if they change, you have to also have to change. You have to adjust.
La parte dei contenuti è molto importante. Qui allo IAB Forum 2023 io ho intervistato Alessandro Diana di Accenture Song. Perché? Perché proprio parla di community, che cosa ruota intorno ai contenuti e come vengono creati e generati, e soprattutto quello che sta arrivando con l'intelligenza artificiale.
Oggi è stata una bella giornata per noi di Accenture Song. È il secondo anno che presentiamo i lavori della CMO Community, che abbiamo l'onore e il piacere di coordinare. E oggi è stata una giornata molto positiva, che di fatto è stato l'epilogo di un anno di lavoro fatto insieme ai 50 membri della comunità. Comunità che racchiude appunto top executive dal mondo del marketing e della comunicazione che provengono da tutti i settori. Oggi abbiamo voluto raccontare a questa platea dello IAB quello che è il nostro punto di vista su tre argomenti caldi, argomenti chiave, che secondo noi dovranno far parte dell'agenda del marketing, non del futuro lontano, ma del futuro prossimo, molto vicino a noi. Abbiamo parlato del ruolo delle community, del rinnovato ruolo delle community, abbiamo parlato ovviamente dell'intelligenza artificiale, ma dando una prospettiva un po' diversa di come secondo noi queste piattaforme, queste soluzioni, questi algoritmi possano aiutare i brand a creare, quasi paradossalmente, delle interazioni più umane, quindi più autentiche. E infine abbiamo parlato di identità digitale, quindi temi che sono sempre trattati spesso con un taglio normativo o tecnico, ma anche in questo caso quello che abbiamo voluto raccontare è l'opportunità per il mondo del marketing. Capire bene gli nuovi equilibri di forza, i nuovi rapporti che identità digitale prossima presenterà, è un'opportunità straordinaria per l'azienda. Sì, come già sai, insomma, in Accenture abbiamo, voglio dire, un approccio molto ampio, olistico al mondo dell'intelligenza artificiale, che sta abbracciando tutte le cose che facciamo. Quindi siamo in una fase di sperimentazione avanzata, di applicazione avanzata, e su due assi. Quindi stiamo cercando di capire come da un lato l'intelligenza artificiale può cambiare i nostri modelli di lavoro interni, dall'altro lato stiamo cercando di capire come gli output del nostro lavoro potranno essere amplificati, arricchiti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, no? Uno dei grandi temi però, e nel mondo del marketing lo vediamo molto, sarà proprio come sfruttare al meglio queste nuove soluzioni per cercare di costruire, un po' come ho detto prima, dei rapporti comunque
autentici e umani. Non pensiamo che l'intelligenza artificiale sostituirà il, come dire, il core dell'attività di marketing. Sarà un amplificatore, sarà un acceleratore, ma resterà sempre un grande spazio per tutto quello che è il mondo creativo, per tutte le riflessioni legate al purpose, tutta alla fine i messaggi che si vorranno dare dovranno venire da, come dire, da, dalla parte human, no? Che c'è all'interno dell'equazione human plus machine, se vogliamo. Quindi in una visione abbastanza positivista, se vogliamo, ma in cui crediamo, c'è grande spazio ancora per creatività, human ingenuity, come diciamo noi, e fa parte del nostro purpose aziendale, e che vedrà l'intelligenza artificiale come un grandissimo amplificatore, abilitatore di nuove relazioni, di nuove interazioni, di nuove soluzioni per il business e per i consumatori alla fine.
Poi hai toccato un tema, no? Dicevi, l'intelligenza artificiale ci permetterà di avere dei rapporti ancora più umani, no? Questa è una cosa che mi ha incuriosito, poi esplodermi questo concetto.
Sì, dipenderà da quello, dall'utilizzo che se ne farà. Un'applicazione immediata ma un po' banale potrebbe essere quella di usare l'intelligenza artificiale per sostituire delle cose, delle attività che oggi il marketing fa. Invece noi riteniamo che l'intelligenza artificiale, con questo concetto di amplificazione dell'attività, potrà aiutare finalmente a far cosa? Ad arrivare a quello di cui si parla da anni, che è la capacità di gestire delle attività di marketing veramente personalizzate, iperpersonalizzate, fino ai concetti di marketing of one. Cioè io potrò creare delle interazioni, che significa proposizioni, offerte, conversazioni, dialoghe, che sono super rilevanti per te come individuo, come persona. Prima non lo potevo fare semplicemente perché in assenza di intelligenza artificiale mi mancava un ingrediente e la capacità praticamente illimitata e infinita di generare contenuti, di generare, oggetti con cui costruisco questi dialoghi. Quindi l'intelligenza artificiale è l'anello mancante, quello che ci mancava per costruire questi rapporti sempre più personalizzati. È chiaro che, come dicevo prima, serve la regia dell'individuo, serve la creatività e serve una guida strategica. Però con questa interpretazione possiamo avere finalmente un marketing personalizzato one to one, che alla fine significa maggiore rilevanza e quindi maggiore, maggiore accettazione e maggiore anche humanity nelle relazioni.
Quando si parla di podcast, e Later Show è uno di questi, c'è un punto di riferimento in Italia che è Cora Media. Ho incontrato Mario Calabresi un po' per capire come sta andando questo mercato, ma anche per avere delle direzioni.
Il mondo dei podcast, soltanto 3 anni fa, quando è nata Cora Media, era un mondo in cui le serie, e soprattutto le serie crime, erano la cosa più forte. Poi le serie sono cambiate, sono diventate serie più narrative, spesso nascono da scrittori, da libri. Poi è entrato il tema dell'ironia. Poi sono entrati i daily, cioè i podcast quotidiani, e i weekly, quelli settimanali. E i daily sono diventati più brevi, sono podcast da 5, 7, 8 minuti. Ed è entrata l'informazione con l'approfondimento. Se però guardo avanti e vedo che cosa sta crescendo, stanno crescendo molto anche i podcast di servizio. I podcast fatti dai brand, dalle aziende, piuttosto che dai musei o dalle ONG, che raccontano le loro storie e i loro valori.
E c'è anche una questione del linguaggio che è cambiato, no? Se vogliamo, il crime, le serie erano un tipo di linguaggio, oggi forse più fresco e anche forse il tipo di età, insomma, sta cambiando.
E diciamo che il mondo dei podcast ha un'età, uno zoccolo duro di persone che hanno tra i 25 e i 45 anni. Però si sta allargando, sta crescendo in età, da un lato anche ai cinquantenni, ai sessantenni, e dall'altra parte ha iniziato a contaminare la parte più giovane, anche i teen che prima non c'erano.
E l'ultima domanda invece, che evoluzione ci può essere? Stanno sempre diventando più podcast anche video, quindi anche questa è un'altra contaminazione che sta arrivando?
Allora, la parte più giovane degli ascoltatori ama i podcast, cioè i video podcast, e li fruisce soprattutto su YouTube. Però la parte invece più grande, lo zoccolo duro, continua a rimanere legata solo alla voce. Perché? Perché è un consumo che tu fai quando non puoi usare gli occhi, perché stai guidando, stai camminando, correndo, sei in treno, stai cucinando, stai facendo qualche cosa per cui tu puoi ascoltare, ma il tuo sguardo è impegnato da qualche altra parte.
Il tema della privacy è estremamente importante. Ho incontrato Antomisto Inch di Google, anzi che si occupa della privacy di Chrome a livello europeo di Google e delle applicazioni, proprio per capire che cosa sta succedendo, che cos'è il privacy sandbox che ha lanciato proprio Google e che insomma siamo vicini a una grande rivoluzione dei contenuti e di come li fruiamo e dei dati che vengono raccolti.
Yeah. So let me just explain first of all what Privacy Sandbox is, so that everyone understands. Privacy Sandbox is a collaborative ecosystem-wide initiative by Chrome and Android to improve privacy for users while ensuring that businesses have the tools that they need to succeed. And really, why are we doing this? And it's, at the core, it's really how people are feeling. We know that the way people and users feel about privacy has changed. And it's not a temporary trend. And we are hearing, for example, that 80% of users are concerned about online privacy. 85% of users want brands to invest in more private technologies. So clearly, we as an industry need to respond to this. And what has changed is, of course, in the past, we have relied on legacy technologies as a marketing industry. Technologies that track individual users as they move across the sites that they use, and the apps that they're on. We don't need to do that anymore. Technology is enabling us to address these use cases, get rid of the legacy technologies, and ensure that there are more privacy-preserving alternatives, enabling the use cases that also improve privacy for users. So we feel huge responsibility as a company to ensure that we improve people's privacy online, but also we have a huge ecosystem responsibility at the same time to ensure that the small and big businesses can still be successful even in the future when we don't have these legacy technologies. So we've been very, very thoughtful in the approach that we're taking. We have seen some of the different approaches that other platforms have taken, where they have simply got rid of the existing identifiers with no other privacy-preserving alternatives in place. We've also seen that it has had a negative impact both on businesses as well as on users, because businesses haven't had the tools that they need to succeed, and users actually have had an increased risk in privacy because there have been a increase in things like covert tracking, which users aren't aware of and cannot control. So as a result, we have taken a longer path to the way that we have approached this. Has been very collaborative with the ecosystem, whether that's browsers, whether that's publishers, advertisers, agencies, ad tech companies, regulators, to make sure that the vision and the tools works for everyone. So from a privacy point of view, of course, data is at the core of AI. And we want to make sure that the data that AI uses is private at the core. So really, as an industry, we need to ensure that Privacy Sandbox enables more private technologies that is then used by the AI in the future. So the way that we think about Privacy Sandbox is really that it's building blocks for companies. So it's signals and technologies that the ad tech companies can use to create new technologies, new solutions for their marketers and publishers. They will absolutely use AI as well to ensure that they are working as effectively as possible, but you know then that the signals that they're based on are private at the core.
Bene, siamo giunti al termine anche di questo speciale. Vi ringrazio tantissimo se mi avete ascoltato, mettete i like, mi piace, insomma, fatemi sapere che cosa avete apprezzato, e mentre poi ci troveremo con una puntata normale questa settimana dell'Hater Show.